www.radiojo.it e la storia continua. Acque nere e acque chiare. È del tutto inadeguato il sistema degli scoli pubblici e privati, va rivisto. E così, men che non si dica, cambia la tecnica e la vita migliora. In una scena particolarmente gustosa del film Non ci resta che piangere, Roberto Benigni e Massimo Troisi, proiettati nell'epoca della scoperta dell'America, pur mantenendo l'esperienza di uomini del nostro tempo, si trovano alle prese con dei servizi igienici assai meno confortevoli di quelli che avevano lasciato nel tempo attuale. Molti ricorderanno il loro imbarazzo quando si accorgono di non poter disporre di sciacquoni, non ancora inventati all'epoca, e la loro constatazione è che pur trattandosi di una tecnologia che oggi diamo per scontata, così non è. I comuni, in età medievale, hanno dedicato larga parte della loro attività politica proprio alla modernizzazione delle città, allo scopo di migliorare la qualità della vita urbana. Di quelle decisioni è rimasta traccia molto significativa negli statuti comunali, i codici di legge che regolavano la vita comunitaria e i rapporti fra i singoli e la società. In essi ampio spazio è riservata a quella che oggi chiamiamo normativa urbanistica, o perlomeno essa è significativamente presente negli statuti di quelle città che hanno considerato la qualità della vita un'esigenza prioritaria, sulla quale valeva la pena di investire risorse anche ingenti. A un piede di distanza. Quando queste problematiche fossero di vitale importanza per le città che puntavano per lo sviluppo della loro economia, sul settore terziario, e lo comprendiamo molto bene oggi, al momento che, se per una qualunque ragione si verificano impedimenti al traffico cittadino o all'agibilità del mercato, si innescano proteste di tutti i tipi. Nella città medievale le cose non andavano in maniera molto diversa, sebbene diverse fossero le esigenze e la popolazione meno numerosa. Anche allora era al settore della produzione e della distribuzione che si puntava per dare uno sviluppo all'economia, programma peraltro realizzabile solo in presenza di una città ordinata, con servizi e infrastrutture, strade, piazza del mercato, porto e efficienti. Nelle consuetudines milanesi della seconda metà del XII secolo, per esempio, è contenuta una norma destinata a cambiare il volto delle nostre città. Uno dei paragrafi più significativi è quello che stabiliva la distanza minima di un piede, cioè 43 centimetri e mezzo, fra il muro della casa e la linea di confine della proprietà, cosa che consentiva lo sgrondo delle acque e l'apertura di finestre su quel lato della casa. Si permetteva inoltre di costruire edifici addossati gli uni agli altri, purché non ci fossero aperture e finestre nei muri in comunione, né si scaricassero le acque piovane sul proprio vicino. Questa normativa, che sembrerebbe finalizzata a evitare l'innescarsi di liti tra i vicini, in realtà ha contribuito a modificare l'aspetto della città, determinando quella continuità nei fronti stradali che ancora oggi, per quanto l'edilizia sia stata più volte cambiata e siano intervenuti piani regolatori a mutare la struttura viaria, essa mantiene, infatti, la vecchia norma giuridica che obbligava a rispettare nella costruzione degli edifici una distanza minima dalla linea di confine, e aveva determinato un certo intervallo fra un'abitazione e l'altra. E sono i passaggi privati, che tutti gli statuti dei secoli seguenti, anche quelli delle altre città, ricordano con la terminologia locale: androne, chiassi, intercaselle, piazzole, eccetera, che separavano una casa dall'altra, permettendo di scaricarvi per caduta libera gli escrementi e le acque nere delle case. I liquami da lì venivano poi convogliati direttamente nella strada pubblica. La legislazione comunale del 200 tese ovunque a stabilire alla chiusura di tali passaggi e degli scarichi, non solo per motivi di decoro, ma anche per l'igiene e la salvaguardia della salute dei cittadini. Medioevo addio. L'esigenza di razionalizzare il sistema degli scoli pubblici e privati è particolarmente viva negli statuti di Milano nella seconda metà del 300 e tutta la normativa là elaborata allo scopo di modernizzare la città, togliendole tutto quello che di medievale le era rimasto. Si vietava agli artigiani di lavorare fuori dalla bottega, si ordinava l'allargamento e la rettifica delle strade, si prestava molta attenzione all'igiene e alla pulizia delle piazze e delle vie e si tentava in ogni modo di evitare l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Gli statuti trecenteschi tendevano a fare di Milano una città ordinata dove si proteggeva la salute dei cittadini, individuando discariche extraurbane per i prodotti inquinanti, tinture, residui della lavorazione delle pelli o della macellazione, e disciplinando in modo assai avanzato gli scarichi dei servizi igienici delle case, che facevano ammorbare l'aero. Proibito il sistema antico degli scarichi nelle androne e che davano sulle strade e disciplinavano il deflusso delle acque piovane. L'amministrazione pubblica milanese si riservava di determinare la modalità degli scarichi privati a seconda dei casi, obbligando a fare richiesta per ogni nuova installazione, oggi si chiama licenza, e comunque doveva avere uno scarico sotterraneo e profondo. Questa normativa, che nelle linee principali è tuttora in uso, segna un'importante svolta nella sistemazione igienico-sanitaria, non solo di Milano, ma anche in tutte le altre città. Perché sottintende da una parte la costruzione di collettori sotterranei per convogliare le acque piovane nei fossati urbani e dall'altra l'installazione dei pozzi neri nelle case, cosa che peraltro avveniva sotto il controllo dei tecnici del comune. Rientra nel progetto legislativo di gestione della città anche la disciplina dell'igiene pubblica, non solo nell'organizzazione per la distribuzione delle acque destinate allo spurgo delle androne, ma anche nella capacità di convincimento degli amministratori nei confronti dei cittadini a non rendere inutilizzabili i pozzi di acqua potabile con sostanze che inquinavano la falda, per far sì che la piazza fosse lo specchio della città, a rimuovere entro termini stabiliti il prodotto dello spurgo, delle androne, a ripulire periodicamente la piazza, soprattutto dopo che vi si era svolto il mercato settimanale, ad allontanare dal centro gli impianti manufatturieri che producevano inquinamento idrico, acustico e atmosferico, a individuare discariche pubbliche dove raccogliere i rifiuti, a garantire agli studenti le migliori condizioni per l'apprendimento, tenendo lontani i rumorosi fabbri e i maestri di grammatica con i loro scolari, a impedire la confezione di prodotti alimentari che causassero cattivi odori e rumori.